Ecco che comincia la trasmissione di Mini Pimer. Mini Pimer è la maxi trasmissione di approfondimento del martedì autogestito da femministe e lesbiche. Siete ancora sintonizzati infatti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e probabilmente non lo sapete per caso. Questa è l'ottava puntata di Stelle di Polvere, la trasmissione che tratta degli stereotipi di genere nei prodotti mediali per l'infanzia. Parliamo di cartoni animati e parliamo delle Winx e della funzione della magia nei cartoni animati.
Esattamente, proprio per sostenere un'argomentazione, e ci direte se siete d'accordo, relativa al fatto che la magia ha naturalmente una funzione molto importante, tanto nei cartoni animati per maschi che per femmine, ma secondo noi si declina un po' diversamente a seconda del sesso e del genere dei personaggi. Quindi faremo un parallelismo tra le Winx, Sailor Moon da un lato e i Gormiti dall'altro, tutti
I
cartoni animati
gormiti.
caratterizzati appunto dall'ingresso in un mondo magico e dalla trasformazione dei piccoli e piccole protagoniste in personaggi appunto dotati di superpoteri. Però riniziamo con le Winx e riprendiamo la riflessione su questo perché la prima parte della trasmissione è dedicata di nuovo alle Winx, di cui ormai conosciamo praticamente tutto. Allora, nella puntata precedente avevamo notato e ci eravamo interrotte su questo punto, come diciamo un po' in tutto il mondo Winx, quindi dal magazine al sito web al cartone animato, ci sia diciamo una retorica un po' ambivalente, nel senso che da un lato ci sono degli elementi di rottura dei modelli di ruolo di genere, e ci sono anche degli elementi che in qualche modo sovvertono il tradizionale rapporto di forza fra i sessi. Ad esempio, un paio di così, perle. Accade spesso di vedere le Winx che in un rovesciamento del classico modello della damigella in pericolo, salvata dall'eroe, sono loro a salvare i loro fidanzati. Oppure avevamo assistito, le abbiamo citate, ad alcune battute ironiche con cui diciamo c'è una specie di strizzatina d'occhio all'empowering femminile. Ad esempio, a un certo punto, Tecna, che è la Winx esperta in tecnologia, esclama in modo quasi ironico a proposito di un suo rivale che è un terribile mago maschio, dice: "Ma com'è possibile che abbia tutto questo potere? In fondo è soltanto un uomo." Quindi ci sono effettivamente dei modelli di rottura e questo è abbastanza coerente con la valorizzazione del personaggio femminile e della sua autonomia. Però allo stesso tempo ci sono tutta una serie di elementi che riconfermano molto gli stereotipi tradizionali. Quindi, tanto per fare il punto, le Winx sono tutte belle e affascinanti, però allo stesso tempo sono anche coraggiose, forti, combattenti e scaltre. Un altro elemento positivo è la valorizzazione dell'amicizia e della solidarietà fra ragazze, quindi la sincerità e la lealtà, e questo è proprio, diciamo, un elemento che viene abbastanza veicolato fin dall'inizio della sigla, che forse si può sentire. Noi l'avevamo caricata per chi vuole farlo sulla puntata precedente, Stelle di Polvere numero 7, sempre naturalmente sul blog del martedì, quindi www.mfla.noblogs.org. In capo a 8 puntate, anche Jo mi è riuscita a dire questa stringa sonora in modo ineccepibile. Benissimo, si sente proprio l'arrivo del Natale.
Noi abbiamo andata? Ce l'abbiamo? È la sigla? Abbiamo la sigla delle Winx? Vai. No, non vi siete sbagliati, abbiamo messo la sigla delle Wings e siamo ancora sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. Questo lo dico per coloro che si sono appena sintonizzati e sentono le Wings sugli 87,9. Beh, c'è da dire una cosa su queste quattro fate maghe. È una sorellanza, sì, che si accompagna però a dei valori che sono quelli della competizione, dello scontro, come poi in molti cartoni animati. C'è una retorica quasi militaresca, sono eroine che combattono contro le forze del male. Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi. Winx, la tua mano nella mia, più forte ci darà uno sguardo e vinceremo insieme. Queste sono le parole della sigla.
Esattamente, anche il nome stesso, Winx, in realtà fa riferimento a Wings, cioè le ali, insomma, quindi la X sostituita a G ed S, però naturalmente contiene anche sta venendo il termine tecnico, non lo dire, non lo dire, contiene anche le parole win, cioè vincere, no? Quindi c'è un po' tutta questa retorica, sì, diciamo un po' non proprio apocalittica, però ovviamente di grandi scontri tra bene e male, in cui la sorellanza è una sorellanza che esiste solo perché è in funzione, non solo perché, ma insomma è in funzione anche ed è costruita anche attraverso lo scontro con degli antagonisti che sono in questo caso, coerentemente con tutto il loro universo ideologico, delle altre donne, ma delle donne cattive, appunto le Trix, che sono appunto come dire, le obiettrici delle
Le più
Winx.
simpatiche.
C'è da fare un riferimento, diciamo, al fatto, insomma, puntata antifemminista, che complessivamente, diciamo, è una specie di, come dire, trivializzazione, ecco, mettiamola così, del pensiero femminista, nel senso che anche la sorellanza è una sorellanza, quella voglio dire, nell'ideologia, nel pensiero, nella pratica femminista, che è, diciamo, in se non proprio in virtù, però comunque è in relazione anche a un oppressore identificato ovviamente nel patriarcato e negli uomini che si riconoscono in questo modello di potere, quindi diciamo è un po' da che mondo è mondo, insomma, che le forze del bene si sono scontrate con quelle del male, e poi insomma è arrivata a Ruby ruba cuori e le categorie hanno smesso di essere così nettamente definite. Ecco. Per proseguire sempre sul tema delle sigle, che sono abbastanza così eloquenti, la quarta serie vede un cambiamento appunto nelle sigle, ma i concetti rimangono gli stessi. La sigla inizia infatti con il solito leitmotiv: Winx, dai, credi in te, quindi empowering, quindi ok, va bene. Winx per vincere, quindi di nuovo sempre sta retorica, insomma, della sconfitta.
Se c'è qualcuno che vince, c'è qualcun'altra che perde, quindi.
Esattamente, e significativamente donne in questo mondo, insomma. Possiamo se sentire la sigla della serie 4, ma possiamo anche evitarcela, ma no, dai, scusa,
Dai, sentiamo,
perché
già
privarci?
sentiamocela.
Sentiamola.
Scopri la magia che era chiusa nel tuo cuore. Vieni e vola con noi, se ci credi puoi. Questa è la magia di Winx Club. Fianco a fianco, sempre io e te.
Che ce la sentiamo
Sfuma,
tutta,
sfuma.
sfuma, sfuma. Mi sembra di capire che ci siano da un lato degli elementi di empowering che ti spingono, dai, sei sicura di te, dai, ce la puoi fare, puoi lottare per i propri tuoi obiettivi e puoi fare anche affidamento sulle altre, quindi c'è questo lato di solidarietà, però dall'altro se c'è solidarietà con un gruppo è perché devi predominare su qualcun'altra. C'è anche sottolineato l'aspetto della femminilità convenzionale, queste sono sempre smutandate,
Sempre
diciamo,
smutandate.
la bellezza è presentata poi come un aspetto fondamentale rispetto al proprio senso di sé, cioè sei vincente perché sei bella, c'è anche questo, e poi sei bella e ti serve per conquistare interesse e amore rigorosamente di un maschio.
Che è poi, se vogliamo, esattamente lo stesso messaggio che ha preso corpo nei cosiddetti programmi della makeover television, o detta anche lifestyle television, cioè tutti quei reality show in cui anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici, non volenti, si saranno a un certo punto imbattuti, ovvero tutti quei programmi che danno consigli di vita su come allevare i figli, piuttosto che su come rinnovare il proprio look, come nel programma. ma come ti vesti, e anche naturalmente su come modificare in senso ovviamente più gradevole il proprio corpo, quindi da plastica a bisturi in una, diciamo, campionario infinito di programmi che portano in scena una vera e propria pornografia dell'orrore, con tanto di dettagli appunto delle operazioni chirurgiche spettacolarizzate e feticizzate. E adesso che appunto facevi questa riflessione sulla bellezza come valore fondamentale intorno a cui costruire il proprio senso del sé e la propria forza, mi veniva un po' in mente il programma MTV Playing Jane, l'altra me, che sta andando molto insomma tra le adolescenti e anche le post adolescenti, e che appunto racconta di queste ragazzine che non si ritengono belle, e questo non ritenersi belle viene costruito, diciamo, e spiegato come causa della loro insicurezza. Assistite quindi da un team di professionisti, parrucchieri, estetiste, eccetera eccetera, perdono chili, cambiano look, si tagliano i capelli diversamente, imparano a truccarsi, a valorizzare il proprio corpo, e questo, diciamo, a conferma di quanto stavi riflettendo, con l'obiettivo di acquisire la sicurezza necessaria per potersi finalmente dichiarare al loro migliore amico, ignaro dei sentimenti di cui appunto è oggetto. Quindi di nuovo questo elemento della bellezza come elemento centrale nel senso del sé, ma anche di nuovo la veicolazione della norma eterosessuale, per cui dalle Winx fino appunto ai programmi per adolescenti, inevitabilmente l'oggetto del desiderio e l'oggetto, diciamo, di valore è sempre l'amore e l'attenzione di un maschio. Sul modello estetico si possono dire, diciamo, anche molte altre cose, a cominciare dalla riflessione che avevamo fatto nelle puntate precedenti sul fatto, cioè, che abbiamo a che vedere con dei corpi estremamente disciplinati, dei corpi normati, insomma, e belli secondo i canoni imposti ovviamente dalla moda. C'è un'ambivalenza di fondo che vale la pena di esplicitare di nuovo. Ovvero che le Winx, tu dicevi prima appunto, sono sempre smutandate. Sì, certo, sono estremamente sexy e sono proprio ragazzine con fisici da pin-up e vestite come veline, però deve passare come un modello di seduzione non intenzionale,
perché comunque sono piccole, sono delle ragazze, sono delle adolescenti anche loro, se non preadolescenti, o forse no, sì, sono delle adolescenti che vanno, cioè, a questa scuola, e quindi è un po' quel gioco che fanno anche le pubblicità dell'infanzia, questa essere sexy, ma no, perché non sono bambini. Quindi rimangono un po' su questa mediazione, su questo dico non dico, è il tuo sguardo che è malizioso e non il mio. Ma sarà vero che il mio sguardo è malizioso? Non c'è anche malizia dall'altra parte? Poi ho visto che sono vietati i seni grandi.
Sono vietati i seni grandi nel senso che loro hanno effettivamente un physique du rôle proprio da pin-up, tranne che per il dettaglio, quindi vitini molto stretti, gambe affusolate, minigonne e via dicendo, però il seno è appena accennato e appena contenuto. Questo naturalmente sia per facilitare l'identificazione del target di riferimento, che comprende anche bambine piccole che quindi non sono formate, ma anche per evitare proprio ogni riferimento esplicito a una dimensione sessuale e sensuale che sia appunto troppo evidente. E anche questo però di nuovo è un elemento normativo, perché ti impone un corpo femminile praticamente febico, insomma, da acciuga sostanzialmente. La dimostrazione sta nel fatto che hanno compensato in qualche modo la riduzione del seno, comunque un seno molto piccolo, con un progressivo ingigantimento della bocca, cioè dalla prima alla quarta serie la bocca delle Winx nel disegno proprio originale praticamente lievita, insomma, strizzando un po' l'occhio alle Bratz, altre bambolette di grande successo, e però diciamo versione un po' più pancabestia delle Winx, sì, insomma, sempre in maniera molto limitata.
Pancabestia le Bratz.
Possiamo fare un riferimento appunto più esplicito e citare proprio un pezzo di dialogo delle Winx, che tra l'altro è ripreso anche dal libro di Loredana Lipperini, ancora dalla parte delle bambine, che la dice veramente lunga su come viene immesso e articolato il valore della bellezza. magari lo recitiamo tutti insieme, che è più divertente, cioè tutti insieme, io e te, c'è uno sdoppiamento di personalità. Stella, se non ci crediamo noi per prime, non saremo convincenti e i maschi guarderanno subito da un'altra parte.
Musa, forse non tutte sono belle come te, sai? Cosa dovrebbero fare per trovarsi un ragazzo?
Stella, andare dall'estetista, è chiaro.
Quando fai così ti tirerei qualcosa in testa.
Musa ha ragione, Stella, dice Bloom. Non può essere solo questione di creme e rossetti.
Certo che no, ma non scherzo se dico che è quasi sempre colpa nostra se non siamo belle come dovremmo. La bellezza è uno stato d'animo. Ogni ragazza ha qualcosa di bello che i ragazzi potrebbero ammirare. Due occhi ridenti, una risata allegra, un modo di fare simpatico. Farsi belle vuol dire scoprire quello che abbiamo di meglio e mostrarsi agli altri nella luce migliore. È questo quello che volevo dire.
Quindi partono sempre, diciamo, con una cinica quanto coraggiosa adesione agli stereotipi del marketing e dell'estetica, diciamo, globalizzata, però poi c'è sempre la scivolata ipocrita verso appunto questo moralismo, siamo belle dentro, una cosa che notoriamente gli uomini naturalmente guardano, è proprio quello che cercano, che tu sia bella dentro, poi fuori non importa. Comunque no, diciamo, per uscire così dallo scherzo, è un'altra prova dell'ambivalenza di questa retorica, no? Nel senso che da un lato strizza l'occhio a coloro che sono identificate dentro il modello della bellezza tradizionale, dall'altro però deve poter fornire degli insegnamenti, dei precetti accettabili anche, diciamo, dai genitori e dagli adulti, e quindi fa la virata in direzione, diciamo, della valorizzazione e dell'empowering personale, però sempre dentro lo schema, dentro la categoria generale della bellezza, insomma, no?
Quella falsa ipocrisia che serve per far cacciare ai genitori 5,90 euro per la rivista, 38 euro per andare al parco giochi e quant'altro.
E certo, insomma, mi costano così tanto che, Dio mio, non devono poter essere anche diseducativi, diseducative. Proprio no, insomma. Quindi la bellezza è presentata come stato d'animo, nel senso che si fa riferimento a doti caratteriali, simpatia, allegria, piacevolezza, insomma, praticamente, diciamo, la donnina da intrattenimento. Sì, bella, se proprio non sei bella, quantomeno faccia ridere, insomma, sei simpatica e cordiale, sostanzialmente. Altro dialogo tra Stella e Musa, che è altrettanto Stella, eloquente. Parte con Stella, vai.
Stella, spiegando di aver avuto una brutta febbre sul labbro, aggiunge: mi sono inventata una nuova pettinatura e Brandon non ha avuto occhi che per i miei capelli. Semplice, no? Conquistare un ragazzo è una battaglia, cara mia. Devi usare le armi che hai, ma soprattutto devi voler vincere.
Musa, ho capito, nessuno è perfetto. Devo solo trovare il mio lato più bello e valorizzarlo come si deve. La Lipperini nota giustamente che la riprova della battaglia da combattere sarà appunto nell'epilogo della vicenda da cui è tratto questo dialogo, in cui la crudele Zatura, seducente nel suo abito nero, viene sconfitta dalle fatine e dal gruppo dei ragazzi e torna al suo aspetto originario. Guardate, non è più giovane e bella, dicono le Winx. Quindi anche l'antagonismo con le loro detrattrici, insomma, le Trix, si consuma non sempre, ma anche con il parallelismo sul piano fisico. Lei si camuffa, finge di essere più bella di quanto non sia, ma quando poi l'incantesimo si scioglie, la sua vera natura si rivela, la sua vera natura è quella appunto di qualcuno che non è più bella e giovane, come modello appunto estetico imperante.
Bianca Neve, sette anni, anni 40. È proprio attualissimo le Winx,
E tra l'altro, insomma, adesso senza voler esagerare, però è anche un po' pericoloso, cioè questo porre, diciamo, una specie di concatenazione causale tra le ragazze devono essere sicure di sé, le ragazze devono voler vincere, le ragazze devono essere unite per vincere, e d'altronde la costruzione anche, diciamo, del rapporto sentimentale come battaglia in cui devi voler vincere, devi credere in te per vincere, per conquistarlo, è estremamente, diciamo, scivoloso come terreno, perché in qualche modo induce a un'idea, a un modello femminile che è semplicemente il doppio più glamour del tradizionale modello passivo in perenne attesa, che il ragazzo le degni di attenzione, remissiva, pronta ad accettare tutto. Qui si suggerisce di fare esattamente la stessa cosa, cioè ottenerlo ed espropriarlo ed espugnarlo a tutti i costi, assumendo invece che un atteggiamento, diciamo, da passiva aggressiva, un atteggiamento da aggressiva e da self-confident to whore, ma con gli stessi esiti disastrosi, che sono esiti che ovviamente non tengono in considerazione il volere e il desiderio dell'altro, insomma.
E poi mi fa pensare che oltre all'aspetto fisico perfetto di bellezza ci sia anche un corrisponde anche la perfetta salute.
Certo, la sanità è un corpo fisica, certo.
E mi viene da pensare che quindi il male è la non salute, cioè quindi, che non so, può passare dalla disabilità al fatto che lei avesse l'herpes e quindi non era più bella, perché la febbre da labbro è un herpes, al fatto di essere brutto, e ti pone proprio anche nell'animo e ti mette in negativo, sei cattivo. È pericolosissima questa cosa.
L'associazione esattamente tra degenerazione del corpo e degenerazione dell'animo, insomma, no? Sempre sul corpo, magari facciamo una pausa musicale e poi introduciamo un altro elemento, che è quello verso cui volevamo andare, ovvero il corpo, la rappresentazione del corpo dentro un universo magico, con il riferimento appunto alla trasformazione proprio fisica che le Winx subiscono nel momento in cui acquistano i loro poteri e fanno degli interventi, delle battaglie e via dicendo.
Splendido e splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Anestetico d'affetto, io avrò una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido.
Quasi starci bene la rettore con Splendido Splendente. Adesso sentiamo l'audio di un cartone, sì, di un cartone, di una puntata delle Winx che descrive la trasformazione. Allora, i radioascoltatori e le radioascoltatrici non hanno avuto occasione di vedere il filmato, hanno solamente ascoltato le parole della canzone. Prova Elisa a dare un rapido accenno a cosa succede in questo filmato di trasformazione delle Winx.
Sì, diciamo, il momento della trasformazione magica è un momento in cui a loro, appunto, che sono delle ragazzine molto carine, molto glamour, ma ragazzine umane, normali, spuntano le ali durante la trasformazione e parallelamente a questo, proprio nel modo in cui è rappresentata, è ovviamente immersa dentro a un mondo magico con tutta una scia di stelline, effetti speciali e altri elementi, c'è anche proprio una focalizzazione sulla trasformazione del loro corpo che viene valorizzato nella sua eleganza, nella sua anche sensualità e che quindi rimanda alla riflessione sui poteri di cui sono investite le Winx. Sono dei poteri che coinvolgono il corpo, in questo senso non diversamente da ciò che accade per i cartoni animati in cui i protagonisti sono appunto i maschi, ad esempio i, dillo te, Gormiti. Esatto.
Perché già da questo si vede, no, la differenza tra gli Winx e i Gormiti.
I gormiti, non lo so dire come lei, sono anch'essi naturalmente caratterizzati da grande forza fisica, potenza e intraprendenza di spirito. La corporeità delle Winx però è molto diversa, cioè i loro poteri risiedono non nella forza naturalmente, ma nella tonicità. Diremmo così, nel fitness, quindi nella velocità, nell'agilità, anche nella scaltrezza e nella precisione dei movimenti, in linea quindi con un modello femminile che, di nuovo, l'abbiamo notato tante volte, anche negli sport, vede come sport proposti alle ragazzine
Aerobica.
l'aerobica, la ginnastica artistica, la danza, cioè sport che se anche naturalmente potenziano la massa muscolare, si giocano però sulla precisione, sulla coordinazione, sull'eleganza dei movimenti, mai sulla potenza
Non
fisica
è
e
lancio
sullo
del
scontro
peso.
fisico. Non è il lancio del peso, ma non è nemmeno il calcio, non è nemmeno il gioco di squadra in cui c'è la rivalità con un'altra squadra. Non sono, cioè, dei giochi che come, sono giochi che non presuppongono, sport che non presuppongono, anzi, in qualche modo che non tollerano lo scontro fisico. Che invece è il modello, diciamo, normalmente proposto appunto ai maschi. Ci sono quindi delle differenze sulla trasformazione delle Winx in fate e dei protagonisti dei Gormiti in Gormiti, ma prima di passare a questo, un riferimento al fatto che senza dubbio la magia ha un valore fondamentale all'interno di questi cartoni animati. Infatti, diciamo, ci sono delle indagini, una è quella che citeremo, che dimostrano esattamente appunto quanto le piccole ammiratrici delle Winx apprezzino questa dimensione.
Infatti è stata fatta un'indagine proprio etnografica, la studiosa in
Sì, scusami,
questione.
dovevo precisarlo. Io in realtà si tratta di una studentessa che ho seguito per una tesi appunto all'Università di Siena e che si è laureata con un lavoro sull'analisi dei processi di formazione dell'identità di genere e in particolare ha preso in esame come caso di studio le Winx e la loro ricezione, cioè il modo in cui appunto il pubblico si rapporta a questo cartone animato. E fra i vari strumenti che lei ha utilizzato per questa indagine etnografica, oltre a un'immersione, diciamo, nel sito delle Winx con il suo doveroso avatar, c'è stata anche una serie di interviste in profondità e un questionario.
Sì, ricordiamo che le interviste sono state fatte a 35 bambine d'età compresa tra i 4 e i 10 anni, quindi quando si parla di bambine tra i 4 e i 6, probabilmente la somministrazione di tale test è stata fatta attraverso le madri. E sì, io dicevo che è stata un'etnografia perché appunto si è immersa nel campo, rimanendo nel forum,
Sì, c'è stato
chiacchierando
anche
con
questo.
le bambine. E ha chiesto se potessi avere una qualità delle Winx, quale vorresti? A. Avere poteri magici. B. Bellezza. C. Simpatia. D. Essere alla moda. E. L'intelligenza. F. La bontà. Nettissima prevalenza di avere poteri magici che arrivano quasi al 60%, mentre le altre non superano il 15%. Anche io però. Anche io avrei detto volere i poteri magici.
Ma io sinceramente, cioè, penso che avrei detto la bellezza, perché è fondato sulla bellezza. Infatti nell'altro test che avevamo fatto e che avevamo citato, tra le rubriche, quando si chiedeva alle ragazzine di scegliere le rubriche che dovevano, che seguono le rubriche, insomma, nel magazine, ogni Winx è associata a una rubrica. Allora abbiamo Stella, la cui rubrica è quella fashion and style, Flora, che è Green Planet, con tutte le notizie di ecologia e come far crescere le petunie, eccetera eccetera, Tecna, la rubrica tecnologica e via dicendo, e le ragazzine avevano preferito, nel 50% dei casi, quasi nel 50% dei casi, avevano detto che la rubrica che le appassiona di più e che seguono di più è appunto quella fashion and style, con i consigli e i rimedi estetici.
Però un conto è la rubrica dove ti danno i consigli sul vestito e l'orecchino, un conto è la qualità di avere la magia, perché non è che ci sta la rubrica di come fare la pozione per allungarti le ciglia,
no.
Però un conto invece è immaginarsi con i poteri magici e di poter fare quello che vuoi e pensare che con una frase si rifà il letto, boh.
O si conquista il fidanzato, perché questa è una grande preoccupazione delle Winx. Quindi no, la risposta, diciamo, in qualche modo è sana ed è più coerente con l'età anagrafica anche di queste bambine, insomma. Il tema della magia, appunto, che tanto successo riscuote presso le piccole fans delle Winx, in realtà è una storia molto lunga. Anche noi della nostra generazione siamo cresciute sostanzialmente con cartoni animati le cui protagoniste si trasformavano poi appunto in personaggi magici. Una che è andata molto di moda è appunto Sailor Moon.
Un'altra smutandata, diciamo.
Un'altra smutandata e anche, come dire, madre di tutte le Winx, perché come dichiara il creatore Iginio Straffi delle Winx, le sue fatine sono ispirate esplicitamente appunto a Sailor Moon. Il titolo originale, che non sono assolutamente in grado di riportare, comunque significa letteralmente la bella ragazza guerriera Sailor Moon. Questo è il titolo del cartone, che nasce in Giappone negli anni 90 e che viene esportata poi in molti paesi stranieri. La serie prende il nome dalla divisa alla marinaretta indossata appunto dalle guerriere nella serie, che è poi alla fine una rielaborazione, insomma, della divisa scolastica femminile obbligatoria in molte scuole giapponesi, ed è naturalmente anche la divisa di molte protagoniste dei manga, dei fumetti e via dicendo. E possiamo forse ascoltare il clip della trasformazione di Sailor Moon. Puoi cantare te se preferisci.
È veramente così,
esattamente.
Una sorella più piccola di 10 anni.
Non è stata sempre così, comunque sì, la versione attuale mi sembra che sia questa, insomma. E, sì, dai, facciamone sentire un pezzetto.
In questo modo, insomma, cosa ti ho fatto di male? Così impara a farmi domande strane.
Ascoltami, Bunny, è meglio non pensare a quello che potrebbe capitarci. Abbi fiducia, compiuta la missione, torneremo a vivere una vita normale e a dedicarci all'amicizia e all'amore.
Sì, avete ragione. Non devo affatto preoccuparmi. È sbagliato.
Dedicarsi all'amore, che meraviglia.
Non distraetevi, ormai il tempo sta stringendo, ragazzi.
Coraggio, adesso trasformatevi. Potere del cristallo di luna! Vieni a me!
Del Polo Nord.
Ma come facciamo?
Unirete le vostre forze e vi teletrasporterete.
Artemis e io non siamo in condizione di combattere, per cui resteremo qui e la caverete anche da sole.
Unendo i vostri poteri sarete in grado di sconfiggere la perfida regina Periglia.
Vuoi dire qualcosa, Silvi, che stavi vedendo e sei rimasta affascinata?
No, devo dire che imparo un sacco di cose, perché guarda che non le avevo mai viste quelle. Poi vederle con una visione critica data da voi è proprio, sì, affascinante.
Sì, quella che cantavo prima io era la sigla di Sailor Moon, mentre quella che abbiamo visto, che è molto... lo stacchetto della trasformazione delle Sailor Moon. Me lo ricordo abbastanza bene, le Sailor Moon, anche là c'era il tema della magia, l'accesso al mondo magico, c'erano dei poteri soprannaturali, mi pare che fossero quattro anche loro. La magia e la soprannaturalità è molto diffuso nei cartoni animati. Mi ricordo che mi vedevo io, quindi se Sailor Moon, stavo dicendo, se lo vedeva mia sorella che ha 10 anni in meno di me, quando invece ai miei tempi ci si vedeva Creamy, Amy e un'altra, un po' più May, non lo so, qualcosa del genere.
May era la esatto.
May. Poi c'era una che non è che lo vedeva mia nonna, però c'era Minù, pure Minù, la signora Minù era magica, diventava grande, piccola, altre cose. Insomma, la magia, il mondo del soprannaturale fa parte della narrazione. E la trasformazione, però, appunto, cioè i mondi magici, poi da che mondo è mondo? A me mi viene in mente adesso, perché sto leggendo un sacco di cose sulla fantascienza e sulla creazione di altri mondi utopici. Cioè, la trasformazione c'è sempre, c'è sempre l'immaginazione, spesso, appunto, c'è nella letteratura, a me nei cartoni animati, nei film, la creazione di altri mondi. Però poi bisogna vedere questa trasformazione o questi altri mondi sono metafora di che cosa? È là che poi sta la discriminante. Cioè, che cosa consiste la trasformazione? Ah, qua si cambiano i corpi. E come si cambiano?
È questo che è fondamentale nei programmi, insomma, come cartoni animati che sono destinati a un pubblico infantile. La trasformazione magica è sempre in qualche modo metafora, diciamo, simbolo del passaggio dall'infanzia all'adolescenza, con l'acquisizione di poteri, diciamo, di una capacità di intervento nel reale, sul reale, che non è propria dei bambini. La dimostrazione sta nel fatto che nel caso delle Winx, ma ancor più in quello di Sailor Moon, gli ascoltatori e le ascoltatrici hanno potuto sentire solamente l'audio, insomma, ma le immagini che scorrono accanto a questo audio vedono proprio il corpo delle Sailor Moon, che a cose normali sono delle bambine, sempre un po' eroticizzate, come è coerente con l'estetica manga, nel senso lunghe gambe nude, gonnellini inguinali, però comunque delle bambine. Sailor Moon poi in particolare è anche molto pasticciona, quindi ha questo elemento buffo, goffo, che va molto, viene molto apprezzato dai bambini. Quando lei si trasforma c'è proprio un primo piano sui loro corpi che sono nudi, cioè i corpi durante la trasformazione non sono, naturalmente è una nudità, come dire, molto velata, però sono completamente nudi, quindi si vede la silhouette, si vede la sagoma di un corpo femminile a questo punto adulto, perché c'è un'adultizzazione parallelamente alla trasformazione magica, c'è anche l'acquisizione delle marche, diciamo, della femminilità adulta. I capelli si allungano, le gambe sono più lunghe, spuntano i seni, e c'è proprio questo elemento, diciamo, un po' feticistico di concentrazione sulla nudità, che insomma la dice molto lunga. È una sorta, diciamo, di trasformazione magica rappresentata anche come rito di passaggio, appunto, dall'infanzia all'adolescenza, che è un tema che non a caso ricorre anche nei cosiddetti teen drama, cioè le serie televisive per adolescenti, Buffy the Vampire Slayer, insomma, Buffy l'ammazza vampiri, così come Harry Potter.
Perché Harry Potter?
È stato spesso descritto come una novella, diciamo, che ha a che vedere con il rito di passaggio, la differenza e quindi, diciamo, la trasformazione da bambino ad adulto, cioè c'è tutta una specie, come dire, di epica tale per cui l'acquisizione dei poteri magici e la scuola che lui frequenta e in cui si suppone che poi appunto acquisisca questi poteri vanno di pari passo anche a una serie di trasformazioni nel carattere, di apprendimento apprendimento, diciamo, sociale in qualche modo.
Beh, sì, diciamo che nella saga completa sono 7 libri, cresce, quindi ogni anno è un anno scolastico, quindi, però non è che c'è una trasformazione dovuta alla magia del proprio corpo.
No, esattamente questo è il punto. Harry Potter è un maschio, infatti, esattamente quello che vorremmo far vedere nella prossima puntata, quando prenderemo in esame invece il modo in cui avviene la trasformazione dei piccoli protagonisti maschi in eroi dotati di superpoteri, primi fra tutti appunto i Gormiti. Con Sailor Moon e con le Winx abbiamo visto che questa trasformazione è una trasformazione, proprio il momento in cui loro si trasformano, gli spunta le ali, gli viene la bacchetta in mano, indossano le divise da guerriere e via dicendo, è una trasformazione che mette profondamente in gioco il corpo, ed è un corpo che si trasforma in corpo adulto, cambia proprio la sua fisicità parallelamente appunto all'acquisizione dei poteri magici, con un elemento abbastanza feticista di appunto inquadramento della nudità. Nei cartoni animati per maschi questo invece non avviene, la trasformazione è giocata su altri piani, ma li diciamo la prossima volta.
Parleremo la prossima volta dei Gormiti e quindi dei cartoni animati dedicati a maschi. L'ottava puntata di Polvere di Stelle termina qua, ci rivediamo, ci risentiamo da questi microfoni con Polvere di Stelle e... non è polvere, se le stelle di polvere, e tra nel 2012,
nel 2012
fare il calcolo non ce la faccio. E... bene, quindi al 2012 con stelle di polvere e stereotipi di genere nei prodotti mediali per l'infanzia.
Soltanto